Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia, lo facciamo come sempre con la nostra liturgista, Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Suor Cristina, ormai da alcuni anni lei ci parla di liturgia. Oggi ci parla di liturgia in modo diverso, perché ci parla di quelle piccole liturgie che si possono vivere in famiglia.
Di questo infatti non abbiamo mai trattato. Qualche volta pensiamo che la liturgia sia soltanto la preghiera organizzata in parrocchia, specialmente la messa. In realtà, innanzitutto è la vita che è una liturgia, cioè un'azione di Dio è nostra. E possiamo dire, non c'è da una parte la mia vita e da un'altra qualche azione liturgica che io faccio. La mia stessa vita cristiana è la mia liturgia.
E dopo questa premessa, Suor Cristina, facciamo qualche esempio concreto di liturgia vissuta in famiglia.
Per esempio il segno della croce e la preghiera prima del pasto familiare. Direi particolarmente la domenica, quando è più facile che proprio tutti i membri della famiglia si trovino insieme. Ci sono proprio tutti gli elementi di un'azione liturgica, cioè il raduno, la preghiera, il rendimento di grazie, la comunione e la gioia di essere insieme e il pasto, dunque un evento anche. Questi sono gli elementi essenziali di un atto liturgico. La domenica la preghiera per il pasto dopo il segno di croce può essere ottimamente il Padre Nostro, che chiede al Signore appunto il dono del pane quotidiano, che poi è anche l'Eucaristia per noi, e può essere una preghiera anche spontanea di uno o di più membri della famiglia, dei genitori o dei bambini, e anche l'occasione per ricordare i bisognosi, i poveri, insomma quelli che non hanno il necessario, e in realtà nel mondo sono tanti. E poi un'altra piccola liturgia importante che molto educa i bambini è quella della preghiera della sera, quando i genitori in qualche modo, tra virgolette, perdono tempo a stare un poco con i loro figli e prima di addormentarsi li aiutano a pregare, a fare un segno di croce e magari a dire un'Ave Maria, una preghiera all'Angelo Custode e vedere un po' se la giornata è andata bene o meno bene, in modo da far addormentare i bambini in pace. Ecco, possiamo dire questo è un quadretto liturgico molto bello. Poi al mattino, perché noi cristiani non è che ci leviamo così come qualunque essere animato, insomma, impariamo che tutto è grazia di Dio e che la notte trascorsa è stato un dono, ci ha rigenerati, ricreati. La luce sorge, ringraziamo Dio per questo, per l'acqua che ci lava e che ci sveglia, per il nuovo giorno che ci regalerà tante altre cose. Insomma, è un atto di meraviglia la preghiera del mattino. Il primo pensiero è a Dio che continua a donarci il respiro e ogni cosa. Poi la colazione, diciamo, per affrontare la scuola e il lavoro e anche l'amore da distribuire ancora per un giorno intero.
Quindi queste liturgie sono liturgie quotidiane che scandiscono, se vogliamo, le nostre giornate.
Sì,
e poi
sì,
ci sono liturgie invece legate a momenti particolari della nostra vita.
Possono essere appunto quelle dei compleanni o degli onomastici, per cui sono anche preparate, si prepara un fiore, un regalo, magari un piccolo discorso, un biglietto di auguri, un abbraccio, un bacio, insomma anche qui ci sono proprio gli elementi liturgici di un'azione liturgica, fatti nel nome dell'amore, cioè nel nome del Signore, e naturalmente si può anche dire alla persona festeggiata: oggi prego per te, ho pregato per te. Poi c'è una liturgia forse tra le più difficili in famiglia, ed è quella della riconciliazione. San Paolo ci direbbe: non tramonti il sole sopra la vostra ira, quindi non andate a letto la sera senza essere riconciliati, e a volte questa riconciliazione è difficile, bisogna anche sapere aspettare, trovare il momento adatto, e magari basta soltanto, senza tante parole, un gesto, un servizio, una stretta di mano, un abbraccio. E a volte le parole, come dice il Piccolo Principe, sono fonte di equivoci, quindi magari in questo caso è meglio dirne poche. Però c'è un'attenzione nei confronti della persona, della famiglia e di quelli con cui si vive insieme. E per esempio, una cosa buona per un atto di riconciliazione può essere una telefonata, una di quelle inutili, diceva un mio maestro, Monsignor Maggiolini. Inutili, cioè non necessarie, nel senso gratuite, soltanto per sapere come stai, cosa fai, insomma, quando ci possiamo vedere, ecco, riallaccia un dialogo, perché se non frequentiamo, diciamo, i sentieri verso le altre persone, su questi sentieri, dice il proverbio, possono nascere le ortiche. Altre liturgie sono invece liturgie gioiose, come possono essere la notizia di un fidanzamento, del matrimonio, dell'arrivo di un bambino. Per i cristiani queste occasioni sono anche occasioni di lode al Signore e di domandare la sua benedizione e il suo aiuto.
E queste, Sor Cristina, sono liturgie che ognuno può vivere nella propria famiglia come vuole, ma in qualche modo la Chiesa prevede una sorta di libro della liturgia per le famiglie?
Sì, proprio benedizioni date da laici. Nel libro benedizionale, che è un grosso libro liturgico, ci sono tante benedizioni proprio che tutti i laici, uomini e donne, possono dare, come la benedizione dei bambini da parte dei genitori, o anche diciamo del marito alla moglie, ecco, tra fidanzati, insomma.
E poi, Sor Cristina, fa parte della liturgia che viene vissuta nelle famiglie la benedizione da parte del parroco nel tempo pasquale.
Sì, questa è proprio una liturgia solenne, molto bella. Il parroco una volta l'anno è invitato, e ricordo il beato Papa Giovanni Paolo, che ci teneva molto a questo, che i parroci andassero a visitare le famiglie a Pasqua, a portare l'annuncio pasquale, e le famiglie sentono la Chiesa vicina, e questa piccola liturgia è strutturata anche con l'ascolto della parola di Dio, la riunione della famiglia. La benedizione viene data non tanto ai muri ma alle persone, a volte si radunano anche più famiglie si ascolta la parola di Dio, si fa una preghiera insieme, poi c'è l'aspersione delle persone e della casa e si conclude con una preghiera finale. E possiamo dire che i parroci in questa occasione possono anche fare il censimento dei malati, possono incontrare persone che in parrocchia vengono poco o non possono venire. Insomma, è una benedetta benedizione, diceva un parroco, che permette appunto di rendersi anche conto di come è fatta la parrocchia, le famiglie della parrocchia. E un tempo abbiamo chiesto a un amico sociologo perché la liturgia in chiesa non funziona, e ci ha risposto: perché non funziona la ritualità in famiglia. Allora dobbiamo, come dire, su queste piccole liturgie di cui oggi abbiamo parlato, lavorarci un po' e invitare a portare la liturgia nella famiglia, nel quotidiano, che la liturgia possa sanare i nostri rapporti e i nostri legami familiari. E questo è un grande augurio, insomma.
Per oggi ci fermiamo qui. Grazie, Suor Maria Cristina Cruciani. Ricordo a quanti ci seguono che lo spazio dedicato alla liturgia torna tra 15 giorni. E cambiamo argomento, la povertà si impara con tutti quelli che sono nelle periferie esistenziali della vita, ha detto recentemente Papa Francesco a 800 suore dell'USMI, Unione Superiore Maggiori d'Italia, tra loro suore Eugenia Bonetti, nota per le battaglie contro la tratta delle donne, responsabile dell'apposito ufficio dell'USMI. Padre Vito Magno l'ha intervistata.
Suora Eugenia Bonetti, quando ha avuto inizio la sua battaglia contro lo sfruttamento delle donne immigrate, contro la prostituzione?
20 anni fa, dopo 24 anni di missione in Kenya, mi è stato chiesto di lavorare in un centro della Caritas di Torino. E lì ho incontrato il mondo di tantissime donne africane, nigeriane, portate in Italia dai trafficanti, dalle madame, per buttarle sulla strada per avere dei soldi, dei guadagni per le organizzazioni criminali.
E così ha scelto di sfidarle, ma in che modo?
Dopo che ho lavorato alcuni anni a Torino, mi è stato chiesto nel 2000 di iniziare un ufficio apposta nell'USMI, nel centro di Roma, dove molte religiose, molte congregazioni si erano nel frattempo aperte a questa nuova sfida.
Quante suore hanno aderito al suo progetto?
250 suore che lavoravano soprattutto in piccole case famiglia.
Quante invece le donne che avete sottratto al racket?
Più di 6.000 donne.
Suora Eugenia, quali casi l'hanno più colpita?
Sono state le persone uccise perché volevano ribellarsi al racket, oppure uccise da maniaci o da clienti.
Per questo suo lavoro, i trafficanti le hanno mai dato fastidio?
Guardi, la mia vita non è più preziosa della loro. Sono andate per tanti anni sulla strada, sulla Salaria. Noi facciamo molta attenzione perché sappiamo che ci sono dei trafficanti che controllano le loro vittime a vista. E quindi la nostra attenzione è per loro, non per noi. Perché i trafficanti sanno molto bene che se toccano qualcuno di noi saltano tutti loro. Ma loro fanno ritorsioni sulle vittime. E quindi noi facciamo attenzione per proteggere e difendere la loro vita. Noi vogliamo essere donne a favore di altre donne. Questa è la nostra missione.
Lodevolmente riconosciuta anche da due onorificenze da parte del Dipartimento di Stato americano. Ma la sua vittoria più bella qual è?
Essere presenza vicino a queste donne per dare a loro forza e coraggio.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima, solennità della Santissima Trinità, la liturgia propone un brano tratto dal capitolo 16 del Vangelo secondo Giovanni. Don Fabio.
Ecco, noi celebriamo in questa domenica la Santissima Trinità, ma celebriamo ancor di più non il fatto semplice di guardare a Dio e alla sua natura intima, ma al fatto che questa natura intima ci è rivelata e noi siamo chiamati a entrare in questa dimensione. Ovvero sia, l'uomo, per l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo, è straordinariamente chiamato a qualcosa di inaudito, di inspiegabile e anche tante volte di non creduto, a essere proprio all'interno della vita di Dio, cioè a vivere in una dimensione che non è umana, che è divina. Cioè, l'uomo è chiamato a una divinizzazione, così molto la Chiesa orientale dice, no, dell'uomo, che appunto è chiamato a avere appunto un rapporto tanto intimo da essere dentro la straordinarietà della vita di Dio. Questo però lo capiamo anche un po' attraverso questo testo, il quale ci pone in questa strana logica. Verrà lo spirito di verità, guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, annunzierà le cose future e glorificherà perché prenderà ciò che è mio, dice il Signore Gesù, lo annuncerà, però quello che è mio è del Padre. Che confusione, qui proprio c'è un problema proprio di proprietà privata che è sparita, cioè qui non si capisce questa cosa qui, ma prendo il tuo, ne parlo, uso quello che è tuo, no, però quello che è mio però è del Padre. Come funziona questa cosa qui? Come funziona la vita di Dio? Funziona che la vita di Dio è amore e l'amore è comunione. L'amore è la natura intrinseca di Dio, cioè Dio è amore, Dio è Padre, e in questo il suo amore è generosissimo, e dona totalmente se stesso al Figlio, e il Figlio vive di questo amore gioiosamente, felicemente, e la relazione che c'è fra loro due è la terza persona della Santissima Trinità, una relazione sussistente. E noi definiamo appunto la Santissima Trinità attraverso la definizione di tre relazioni: Padre, Figlio, lo Spirito che è amore. Che cosa vuol dire questo? Cioè, vuol dire che c'è un dono totale di tutto quello che uno ha, però curiosamente uno non perde la propria identità. Questa è l'esperienza che fa chi si lascia trascinare in questo vulcano che è la vita di Dio, questa cosa meravigliosa. Sperimentare qualcosa che è proprio profondamente essenziale nella vita di chi è redento, quello di espropriarsi, cioè di non essere più padrone di niente di se stesso, tutto è relazione, tutto quindi è amore, però lui resta se stesso, lui è, come dire, in certo senso padrone della casa, ma la casa è per tutti, lui non è fuori da un'identità, è un'identità, ma è un'identità in totale regalo. È impossibile mettere d'accordo una certa tendenza esoterica con la fede cristiana, una certa tendenza privatistica o elitaria, appunto, che tende a mettere degli arcani rispetto a quello che tutti possono vedere, ma perché non c'è niente che è nostro, non c'è niente che è nostro nella Chiesa, non c'è niente che è mio, non c'è niente di quello che io dico che possa restare mio se è roba cristiana, lo devo donare a tutti, ma non perché c'è un dovere, ma perché proprio per sua natura non è mio, parla del Padre. Infatti vediamo un pochino, lo Spirito Santo dice non parlerà da se stesso, è interessante questa cosa qua, la condizione dello Spirito Santo, la sua natura è l'umiltà, non parlare da se stessi. Per questo è un po' difficile tante volte anche definire lo Spirito Santo, lui è un po' difficile da definire, perché lui tende a non parlare di se stesso, lo interroghi e lui ti parla del Padre, lo interroghi e lui ti parla del Figlio, e sta un po' in imbarazzo, perché ti parla sempre di un altro, e un po' così sono i cristiani, Quando i cristiani hanno un pizzichino di Spirito Santo, normalmente non parlano di se stessi, quante volte invece purtroppo sperimentiamo il contrario. Uno interroga un sedicente cristiano e lui ti parla delle sue opere, delle sue opere, delle sue opere, delle sue idee, delle sue intuizioni, di lui. Che noia. Non, tante volte veramente uno dice, ti prego, prego, parlami un pochino di qualcosa che salvi, perché tu sai, non salvi proprio nessuno. Chiunque sia, quando parla di se stesso, sta obbedendo un po' poco allo Spirito Santo. C'è un parlare di se stessi redento, parlare di se stessi con gratitudine a Dio, cioè dove le mie opere diventano semplicemente gratitudine e io finisco per parlare di colui che mi ama. Noi dallo Spirito Santo riceviamo questa natura finalmente riposata, dove il nostro ego non è più il centro congestionato del nostro essere. Questa condizione in cui stiamo di infiammazione dell'ego, stiamo tutti così, preoccupati a doverci spendere per questa realtà che è io, che noia. Lo Spirito Santo arriva e tu parli di un altro, come quando una persona si innamora. Ti parla sempre della persona che ama, pensa sempre alla persona che ama, finalizza le sue opere alla persona che ama, che si è innamorato. Ed è questa la condizione di chi conosce Dio. E questo è lo Spirito Santo, arriva ed è talmente bello il Padre, il Figlio, che non ti può che parlare di Lui. E Cristo, infatti, è quello che attraverso le sue opere mostra il Padre, e Lui è obbedienza. Però è curioso che vediamo attraverso il Figlio il fatto che il Padre gli ha donato proprio tutto ciò che è del Padre è mio. C'è una vita meravigliosa e guardiamo come grottescamente l'uomo scimmiotta questa vita rovesciandola completamente. Dall'essere oggetto di amore a diventare ridicoli emettitori di una vita da quattro soldi, la nostra vita, con al centro il nostro ego. La tragedia dell'uomo è sempre perdere il rapporto con Dio. Dietro a tutte le cose più brutte che l'uomo fa, in fondo c'è l'unico vero peccato che esista, il fatto di non lasciarsi amare ed amare il Dio. Il fatto di non poter dare spazio allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non mi parla del mio ego, mi parla di Dio. Eppure questa è la mia liberazione, eppure questo è il mio riposo, eppure questa è la mia decongestione. Noi contempliamo nella Santissima Trinità la nostra verità. È molto importante ricordare che senza lo Spirito Santo noi non siamo noi stessi. Curioso, è un altro, viene in noi, è Dio stesso, ma noi non siamo mai veramente noi stessi finché non apriamo il cuore fino in fondo allo Spirito Santo. Perché? Perché solo l'amore ci fa noi stessi. Solamente quando qualcuno ci ama veramente noi siamo liberi di essere noi stessi. Quando stiamo in un posto dove le persone non ci apprezzano, presto o tardi, per aggressività o per paura o quello che sia, noi implodiamo e il nostro io diventa forzato, infelice, amaro o condizionabile e non è se stesso, perché ricattato o ferito. Solo quando stiamo in una casa dove la gente ci vuole bene, dove ci sentiamo nella verità, allora curiosamente parliamo come ci sentiamo, esprimiamo i nostri gusti, liberamente ridiamo o dissentiamo, perché sentiamo un amore, possiamo parlarci francamente, possiamo stare bene, come si sta bene in un luogo dove ci si sente accolti. Ecco, la vita di un cristiano è vivere in quella casa, vivere con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, vivere con lo Spirito Santo che ti attesta l'amore del Padre, ti grida dentro di te che Dio è il tuo Padre, è Cristo, è il tuo Salvatore, anzi che sei chiamato ad essere una carne sola con Cristo, e da quel momento l'uomo è libero, vive al cospetto di chi lo ama ed è se stesso. Diciamo alle persone che vengono, sentiti a casa tua, ecco, lo Spirito Santo non è che ci fa sentire a casa, proprio fa della nostra vita la nostra casa, perché fa della nostra vita il luogo della provvidenza del Padre, il Padre. E in Cristo essere noi figli di Dio e avere lo Spirito Santo, questo amore per il Padre, che è l'amore di Cristo stesso, in noi. Che bella cosa poter vivere così. La Santissima Trinità ci svela la nostra verità. Noi attraverso la Santissima Trinità capiamo veramente chi siamo e solamente insieme alla Santissima Trinità noi siamo noi stessi.
E siamo in chiusura. Vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.